La domenica popolare con i nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. nostranidelticino.ch.
Buona domenica da Antonio Bolzani e benvenuti alla Domenica Popolare. Saremo insieme fino alle 12.30 con un ricco sommario che fra poco prevede le poesie, la nuova raccolta di poesie di Pietro De Marchi alla giusta stagione. Poi parleremo, andremo anche a Milano per parlare della Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura, che verrà inaugurata il prossimo 25 di febbraio. Dopo le 10 Giorgio Galusero sarà con noi in studio qui a Comano. Giorgio Galusero, per tantissimi anni poliziotto della nostra polizia cantonale, ci parlerà del suo libro 40 anni sulle strade della criminalità in Ticino. Ci parlerà soprattutto delle sue esperienze e ricorderà una lunghissima carriera appunto in polizia, e soprattutto le sue testimonianze, i suoi ricordi sono anche ricordi di anche fatti e vicende, direi piuttosto anche sofferti, e che lui, Galusero, si ricorda molto bene e anche con un velo di tristezza, insomma, per quello che ha dovuto vedere e per quello che ha dovuto fare in qualità di poliziotto. Poi avremo anche dopo le 11 un altro graditissimo ospite, Sandro Mombelli, e con lui parleremo di dialetto. Soprattutto sarete voi che con me, con lui, ci offrirete i vostri modi di dire, i vostri detti, i vostri proverbi dialettali, le vostre espressioni. Allora, il libro dei proverbi in dialetto, La Röda la gira, Filastrocche, Cantilene, Preghiere, Tiritere e giochi, sono alcuni dei libri di Mombelli. Poi Giugà e Giugatà, storie dei nostri giochi di una volta, spiegati e raccontati anche in dialetto. Poi il libro dei modi di dire in dialetto. Insomma, Sandro Mombelli, già professore delle nostre scuole, è un grande amante, un grande amatore del dialetto, dei modi di dire dialettali, e quindi con lui avremo un'ora aperta al pubblico per soprattutto soffermarsi su tutti quei proverbi, su tutti quei modi di dire dialettali che sono rimasti nella memoria collettiva, certo, perché magari arrivano da generazioni di parenti, di familiari, e si sono tramandati questi modi di dire, ma soprattutto anche ancora quelli che sono, diciamo così, detti oggi, questi proverbi, quelli che si sentono ancora, quelli che si dicono ancora, e quindi benvenga, insomma, se potete fornirci degli spunti. Quindi tanto dialetto, tanto carnevale, perché c'è anche il carnevale, quindi avremo collegamenti, avremo anche il carnevale soprattutto fra passato e presente. Parleremo dei carnevali di oggi, ma anche di quelli del passato, anche in questo caso le tradizioni e i modi di dire sul carnevale del carnevale. E poi faremo una parentesi anche nel mondo dell'arte per parlare delle maschere, fra arte e musica, e soprattutto, e credo che può essere così interessante visto che l'ospite è un ottimo ospite, Stefano Zuffi, che è storico dell'arte, ci soffermeremo sulla storia dell'arte e il carnevale, insomma i dipinti, i quadri che raffigurano immagini carnascialesche, immagini del carnevale. Quindi tanto, tantissimo nel sommario odierno. Fra poco partiremo in rima, potremmo dire così, visto che parleremo delle poesie di Pietro De Marchi. Direi di partire con un brano, e visto che poi andremo a Milano, beh, Memore Migi si sofferma su degli innamorati a Milano.
Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. Senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente fra la gente. Sapessi com'è strano darsi appuntamenti a Milano. In un grande magazzino, in piazza o in galleria, che pazzia. Eppure in questo posto incredibile tu mi hai detto ti amo, io ti ho detto ti amo, ti amo. Sapessi com'è strano darsi appuntamenti a Milano. In un grande magazzino, in piazza o in galleria, che pazzia. Eppure questo posto incredibile, tu mi hai detto ti amo, io ti ho detto ti amo.
La voce di Memo Remigi ci ha portato alle 9:12. State sempre ascoltando La Domenica Popolare. Ovviamente siete sempre i benvenuti, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Ci potete scrivere allo 076 321 11 13, il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi scritti e anche vocali. Poi dopo le 10 apriremo anche le linee telefoniche con Karin Kondolf, che è in regia telefonica, e quindi vi do già il numero, peraltro lo sapete, lo conoscete già, 0848 030808. In regia tecnica con me oggi c'è l'ottimo Renato Madò. E al telefono abbiamo un poeta, Pietro De Marchi. Buongiorno e benvenuto, Pietro De Marchi.
Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
Buona domenica, allora. Ricordiamo Pietro De Marchi, già insegnante di lingua e letteratura italiana all'Università di Zurigo, poeta, già pubblicato diversi libri di poesia, è arrivato in libreria l'ultimo volume, volumetto Alla giusta stagione, poesie per la collana Versanti, è una sequenza di quadri, accensioni, piccole storie naturali da cui emerge tutto un senso del vivere. Una storia o storie delineate in versi dove si alternano toni lirici e giocosi, espressioni colloquiali e citazioni letterarie. È un libro, almeno secondo quanto si può leggere, dal passo leggero che rifugge da ogni enfasi drammatica, pur essendo caratterizzato da un forte e doloroso senso di dispersione della memoria personale e collettiva. Allora, Pietro De Marchi, presentiamo il libro Alla giusta stagione. Dicevo prima, un libro che è caratterizzato da una memoria personale e collettiva. In che senso?
Beh, grazie intanto per questo invito. Ma la memoria personale naturalmente è sempre quella che filtra un po' tutto, visto che si parte dalla presenza di un io personale che registra le cose del mondo, quello che accade intorno a lui, quello che ha letto, quello che ha sentito raccontare, quello che ha vissuto. Quindi è inevitabile partire dall'io. Però naturalmente questo io è anche un occhio, un orecchio che ascolta quello che accade nel mondo e che nei limiti, insomma, delle sue possibilità, delle sue conoscenze, registra e poi trasmette agli altri. Cerca almeno di raccontare qualcosa che non parli solo di sé naturalmente, ma che parli un po' di tutti noi.
Sono tante le poesie, storie naturali, c'è un capitolo, poi bellezza, poi ancora fuori quadro, fuori scena, sotto le nuvole, nei terrestri confini, spazia davvero su molti temi. Pietro De Marchi, quando ha cominciato e perché a scrivere poesie?
Ma questa è una bella domanda, ma forse negli anni dell'adolescenza, come capita a molti se non a tutti, Naturalmente poi si cresce, si fanno delle esperienze, delle letture, si matura forse. Penso di aver ripreso a scrivere con una certa serietà e quindi anche con l'intenzione di pubblicare, però soltanto intorno ai 30 anni. E poi, vabbè, insomma, le cose sono andate per il loro verso.
È una domanda che di solito si fa ai poeti, di solito la faccio anch'io, insomma, l'ultima volta avevo in studio Roberto Bernasconi. Nella società in cui viviamo c'è ancora, secondo lei, spazio per la poesia?
Ma devo dire di sì, per difendere la categoria almeno, no? Ma penso che naturalmente lo spazio sia abbastanza limitato, però credo che si debba avere fiducia, insomma, nella parola scritta, anche nella parola, diciamo, poetica, in versi o in prosa che sia. C'è un pubblico fedele di lettori di poesia, che non sono poi soltanto coloro che la scrivono, ma anche altre persone. Io quindi, certo, non bisogna aspettarsi i numeri da primato, vero? Però c'è un gruppo fedele di persone che seguono la poesia, anche la poesia moderna.
Si può insegnare a comporre poesie? Lei che è stato insegnante, universitario, docente?
Sì. Ma io sono stato insegnante di lingua e letteratura italiana e quindi insegnavo a leggere la poesia, la narrativa degli altri, vero? È vero che leggendo, diciamo, e studiando la poesia altrui si può imparare qualche cosa, non soltanto sulla poesia altrui ma anche sulla poesia in genere, quindi è possibile che ci sia un travaso di conoscenze, di esperienze, di tecniche tra chi, insomma, apprende o studia e chi poi si mette a scrivere. La questione dell'insegnamento della poesia o anche della narrativa è molto dibattuta, eh? C'è chi è favorevole alle scuole di scrittura, chi è assolutamente contrario, ma io credo che ci siano tante strade per arrivare a fare quello che uno desidera fare e quindi se il risultato poi arriva, allora vuol dire che si giustifica anche il percorso che è stato fatto.
Certo, tra l'altro poi ritorna sempre nel dibattito attorno sulla poesia, l'insegnare a leggere, a scrivere poesie già alle scuole elementari. Molta gente dice, anche una parte di pubblico, noi le imparavamo a memoria le poesie. Tutto questo può ancora essere utile?
Ma credo di sì, soprattutto direi nell'epoca attuale, moderna e modernissima, in cui tutto è affidato a memorie esterne, vero? Quella del computer, del cellulare, eccetera, per cui talvolta non ci ricordiamo neppure il nostro numero di telefono, vero? Perché tutto ormai è registrato e memorizzato. Ma un esercizio mnemonico come quello dell'apprendimento a memoria di qualcosa, insomma, potrebbero essere anche nomi, parole, eccetera, non necessariamente legate in forma di poesia o di versi, credo che serva senz'altro. Io, come tanti altri della mia generazione, ho imparato le poesie a memoria quando eravamo alle scuole elementari. Quindi
un utile esercizio.
Ricordo che è un esercizio che non mi ha fatto male, credo.
Ho capito. Veniamo allora alle sue poesie, alla sua ultima raccolta di poesie, alla giusta stagione. Perché quel titolo, Pietro De Marchi?
Ma grazie. Beh, questa è una domanda che mi permette di parlare del fatto che questo titolo si trova in una delle poesie del testo, in una delle prime poesie. Però mi è sembrato giusto mettere questa espressione anche come titolo di tutta la raccolta, perché viene dalla consapevolezza che ogni cosa matura alla sua stagione, e forse anche questo libro, che è venuto 10 anni dopo il precedente, è maturato alla giusta stagione. Quindi l'idea è quella di non essere frettolosi, di non voler correre, ma di aspettare il momento giusto, come fanno o come facevano i contadini del tempo degli antichi, insomma, poeti, che appunto seminavano al momento opportuno per poter raccogliere, come si dice, alla giusta stagione. Quindi è un titolo che parla della vita, ma anche parla della poesia.
Si può parlare di raccolta contrassegnata da una lucida e, aggiungerei, anche sedimentata consapevolezza?
Ma insomma, la ringrazio per questa espressione sedimentata, senz'altro, lucida, speriamo di sì.
Allora, sempre sulle sue poesie e sulla sua raccolta, la poesia è per lei più creatività, più sperimentazione, più ispirazione?
Ma direi un po' tutte le cose. Naturalmente la poesia presuppone anche la conoscenza della poesia precedente, della poesia altrui, della poesia, anche della poesia contemporanea. Non è qualche cosa di così ingenuo, vero? Bisogna sapere che cosa c'era prima, che cosa stanno facendo attualmente i compagni e le compagne di strada. Tutto sommato, naturalmente, nei limiti delle nostre possibilità di conoscenza e anche nei limiti del nostro gusto personale, insomma, no, non tutto ci può piacere, e quindi, soprattutto andando avanti negli anni, uno fa le sue scelte, ha le sue predilezioni, insomma.
E soprattutto si va avanti negli anni, più si va avanti di solito più si sceglie in modo molto accurato, si screma molto, ecco, non si prende tutto, si diventa spesso molto selettivi,
anche
lei
per
nello scrivere
tempo, vero?
certo anche per quello, e quindi anche lei è selettivo nella scelta anche delle parole.
Beh, ma questo senz'altro, quando si scrive le parole in parte si scelgono, in parte sono loro che vengono a trovarci perché sono state sollecitate da altre parole che già sono entrate in circolazione o addirittura sono state già messe sulla pagina o sullo schermo del computer. Tornando alla domanda che mi ha fatto prima, se posso
prego.
Ribadire alcune delle mie predilezioni, naturalmente ricorderei il nome di Giorgio Orelli, che è stato per me, come per tanti altri, un vero maestro di letteratura e anche di scrittura poetica. Ma visto che ci siamo, io ricorderei anche un altro grande maestro in tutti i sensi per me, che è stato Luigi Meneghello, questo scrittore italiano che ha insegnato per tanti anni in Inghilterra, e proprio, se posso fare una segnalazione, proprio domani sarebbe stato il suo compleanno, e qualche settimana fa, insieme a un collega, Luciano Giampese, che insegna all'Università di Ginevra, abbiamo pubblicato una raccolta di scritti di Luigi Meneghello intitolata Libri in Inghilterra, per le edizioni di Comunità. Quindi sono molto contento che accanto al libro di poesia La giusta stagione sia uscito anche un libro che documenta, diciamo così, la mia passione per gli studi e per la filologia, in particolare dedicata a questo grande autore. Se posso dire, Giorgio Orelli e Luigi Meneghello sono stati i miei due grandi maestri nel campo della poesia e della scrittura moderna e contemporanea.
E beh, Giorgio Orelli letterato affermato anche oltre i nostri confini, insomma, della Svizzera italiana. Cosa direbbe Giorgio Orelli dei tempi attuali?
Oh, per Baccolina, non saprei. Io so che spesso ci si sentiva al telefono e i suoi giudizi sulla società contemporanea erano anche molto, molto taglienti. Mi ricordo una volta che era successo qualche cosa di particolarmente spiacevole, sgradevole in Italia, e Giorgio Orelli mi disse: ma mi vergogno io che sono svizzero. Quindi si sentiva partecipe in qualche modo di una sorta di ribellione della moralità comune nei confronti di qualche malefatta che era accaduta nel mondo, nella vicina Repubblica, come spesso dicono i ticinesi.
Ha parlato di moralità comune, sembra quasi una parolaccia oggi.
Ma insomma, direi di no, bisogna resistere.
C'è ancora? Resistere? È il caso di resistere, ce la facciamo?
Sì, no, assolutamente. Poi il risultato di questa resistenza non è garantito, naturalmente, però bisogna provarci.
Pietro De Marchi, beh, tanti sostengono che un uomo, soprattutto diversi scrittori, che un uomo non può scrivere bene se non è anche un po' un buon lettore. Allora, lei ha parlato di Meneghello, ha parlato di Giorgio Orelli, veniamo ai suoi libri più belli che ha letto, quelli che ricorda e quelli che le sono rimasti in mente, nel cuore, insomma, nella testa.
Sì, ma forse si può parlare di libri recenti. Forse il libro che mi ha più toccato recentemente è l'ultimo libro di Matteo Terzaghi, che è il suo terzo libro di prose e raccontini, che mi è veramente piaciuto molto. Nel caso invece della poesia contemporanea, beh, insomma, a parte Fabio Pusterla, che è un coetaneo ma anche un maestro di tutti noi, io ricorderei due poeti diciamo milanesi, anche se non sono entrambi nati a Milano, ma con cui mi sento piuttosto in sintonia. Uno è Giancarlo Pontigia, che ha scritto un bellissimo libro pubblicato da Garzanti l'anno scorso, La materia del contendere, e l'altro è Marco Vitale, che ha scritto un libro uscito 2 anni fa, La strada di Morandi. Ecco, sono libri di poesie, il secondo pubblicato da Passigli a Firenze, due libri di poesie con cui mi sento piuttosto in sintonia.
Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è una immortalità all'indietro. Che ne pensa di questa frase di Umberto Eco?
Ma sono d'accordo, senz'altro. Poi io le sto parlando da quello che era lo studio di mio padre, sono qui seduto alla sua scrivania e sono circondato da tutti i suoi libri. Quindi confermo, insomma, che il mio padre ha vissuto, leggendo tutta la vita, moltissime altre vite, molte più delle mie, senz'altro.
Quindi, beh, si può dire che la poesia è sempre ancora attuale, ecco.
Ma speriamo, d'accordo. Cosa ci può dire?
Allora, speriamo anche per quanto riguarda i lettori e le lettrici, e speriamo anche per i libri. Perché le faccio questa domanda? Adesso arrivo alla domanda. Perché lei mercoledì sarà a Milano a presentare la sua raccolta di poesie, La giusta stagione, appunto a Pietro De Marchi. Sarà a Milano proprio in un luogo che è a rischio, la libreria Oepli, che rischia di chiudere.
Certo, questa è una notizia bruttissima che è arrivata in questi giorni. Speriamo che si possa fare marcia indietro, insomma. So che proprio il 18, mercoledì, ci sarà una riunione sindacale di tutti gli impiegati della Oepli e speriamo che le cose si possano sistemare nel modo migliore, insomma. È veramente doloroso, è una cosa che purtroppo si verifica non solo a Milano ma in tante altre città del mondo. Anche nella mia Zurigo ho assistito nel corso dei decenni alla chiusura di alcune librerie storiche, anche della libreria romanica, che era la libreria più importante per gli studenti di romanistica ticinesi, della Svizzera italiana e svizzero-tedeschi, insomma, di Zurigo, che era una libreria che si trovava lungo il fiume, lungo la Limmat, di punto in bianco, per così dire, quando i proprietari sono andati in pensione, è stata chiusa e ora è sostituita da un negozio di abbigliamento, neanche di grande classe.
È sempre brutto quando chiude una libreria. Allora Pasolini, beh, lei lo sa, se lo ricorda, diceva che la poesia è una funzione civile. Possiamo dire che anche le librerie hanno una funzione civile, quindi quando chiudono non è mai bello.
Senz'altro, senz'altro. Sono dei presidi, dice un mio amico libraio, sono dei presidi culturali le librerie, e se chiude una libreria è veramente un vuoto che si crea dentro il panorama, il paesaggio di una città.
Certo, anche il paesaggio, diciamo così, di una certa moralità sociale, civile, che riguarda, insomma, tutti noi. Qualcuno scrive allo 076 321 11 13 Alessandro: sarebbe bello ricordare anche il compianto Fabio Contestabile, poeta ticinese scomparso da pochi anni. E poi Pietro De Marchi le fa i complimenti, il nostro ascoltatore. Andiamo avanti.
Certo,
prego, prego.
Fabio Contestabile, recentemente sono uscite delle pubblicazioni che lo ricordano e anch'io ho contribuito a questi volumi. Era una persona molto discreta, ma che ha scritto testi di grande importanza.
Assolutamente, quindi grazie Alessandro per aver ricordato il compianto Fabio Contestabile. Abbiamo detto che lei presenterà la sua raccolta mercoledì a Milano, sta presentandola ovviamente anche nella Svizzera italiana, quindi non è il solo appuntamento quello di Milano, vi sono stati diversi altri appuntamenti, ve ne saranno altre di presentazioni. Pietro De Marchi, il pubblico che la segue, il pubblico che viene ad ascoltarla, che pubblico è?
Ma intanto il pubblico che normalmente compra e legge i libri di poesia che escono nella Svizzera italiana o comunque nell'area lombarda. Nel caso della presentazione bellinzonese di un paio di sabati fa, era molto bello vedere anche miei ex studenti, mie ex studentesse. Vuol dire che a parte l'affetto e la simpatia reciproca, qualche seme che è stato messo nella terra ha fruttato e quindi la passione, l'interesse per la letteratura e la poesia continua anche nelle generazioni che ci seguono, e questa è una cosa importantissima.
Tra l'altro lei, tra le sue poesie, spicca un titolo che mi ha incuriosito: L'intervista impossibile. E poi anche ascoltando la radio.
Ah beh, certo, anche sono cose ascoltando la radio è un mezzo di comunicazione che io prediligo. Quando mi trovo nella Svizzera tedesca, di solito il mattino ascolto proprio questo programma, anche perché devo dire una cosa che forse è spiacevole: io ascolterei volentieri anche Rete 2 quando mi trovo nella Svizzera tedesca, ma come sapete non si riesce a riceverla, e questo è direi una cosa sgradevole, visto che paghiamo il canone e noi saremmo disposti a pagare anche di più, vero, il canone radiotelevisivo, se anche tutte le reti radiofoniche della Svizzera italiana potessero superare le Alpi. Ecco.
Quindi a Zurigo non riesce ad ascoltare la Rete 2? Non riesce ad ascoltare la Rete 2 a Zurigo?
No, ma neanche ad Altorf, che è il cantone confinante.
Col DAB non riesce, no, nemmeno...
Neanche con quello, Rete 1 sì, Rete 3 sì, Rete 2 no. E questa è una cosa...
Assolutamente, dovremmo dirlo ai nostri esperti, poi ci informeremo su quello che ci ha detto, insomma, Pietro De Marchi.
La ringrazio molto.
No, assolutamente, le faremo sapere. Beh, intanto comunque la RSI è presente, perlomeno con la Rete 1 e con la Rete 3 a Zurigo, e quindi l'ascolto. Sì. Però lei giustamente dice: io vorrei anche ascoltare la Rete 2 e non riesco a sentirla. Ci informeremo. Pietro De Marchi, in chiusura di questa nostra intervista sulla sua raccolta di poesie alla giusta stagione per la collana Versanti, c'è una poesia che per lei è più importante delle altre, o un paio di poesie che secondo lei, ecco, hanno quel peso in più, quel valore aggiunto in più nella sua raccolta?
Ma allora gliene leggerei due. La prima è una poesia che parla della scrivania a cui sono seduto ora, e la seconda magari è l'ultima poesia. Prego. Che è un po' leopardiana, se si vuole. La prima è intitolata Nel cassetto della scrivania, è divisa in due parti, la prima parte è in prosa, la seconda sono versi. Vado.
Prego, prego.
La sua forbice, una scatola di fiammiferi, dei coltellini Opinel, un piccolo busto di Dante Alighieri, e poi elastici colorati, graffette, pennini, molte matite, banconote fuori corso di vari paesi, e ancora un portamonete di cuoio nero, un metro pieghevole, un giroscopio, due vecchie custodie per occhiali, su una c'era scritta Maskenbrille, un rasoio d'antan, un soldatino di piombo, una macchinina blu, un elefantino d'avorio, un ammonite fossile. Nei manuali di stilistica questo si chiamerebbe elenco, catalogo, lista, enumerazione caotica. Sono invece reliquie, relitti spiaggiati, radici contorte, e su tutto, riaprendo il cassetto, lo stesso odore di allora, di legno buono, stagionato dal tempo, non traforato dai tarli. E ora vi leggo la seconda, che è anche l'ultima poesia di questo libro, che è intitolata Nei terrestri confini. E lì fuori il paese, con le case e le strade, e tutto intorno la corona dei monti ancora orlati di neve, e al di là la pianura, con il fiume che corre rapido al mare, e infine l'orizzonte e le nuvole. E così, zoomando e speculando, arrivi in un nanosecondo al sistema solare, agli spazi interstellari, alle galassie remotissime, a cospetto delle quali non siamo che minuscola materia pensante, ma già qui, nei nostri terrestri confini, siamo tutti poco più di niente e non c'è altro da dire, e va bene così.
Pietro De Marchi, grazie per essere stato con noi questa mattina. Pietro De Marchi, già insegnante di lingua e letteratura italiana all'Università di Zurigo, poeta, è ritornato in libreria con una sequenza di quadri, accensioni, piccole storie naturali, un libro dal passo leggero che rifugge da ogni enfasi drammatica, pur essendo caratterizzato da un forte e doloroso senso di dispersione della memoria personale e dispersione anche della memoria collettiva. Alla giusta stagione, poesie per la collana Versanti. Grazie per essere stato con noi, Pietro De Marchi, e buona domenica.
Grazie a lei, buona domenica a tutti.
È domenica mattina, si è svegliato già il mercato. In licenza son tornato e sono qua per comprarmi dei blue jeans al posto di questa divisa, e stasera poi le faccio una sorpresa. C'è la vecchia che ha sul banco foto di Papa Giovanni, lei sta qui da 40 anni o forse più, e i suoi occhi han visto re, scannati, ricchi ed impiegati, capelloni, ladri, artisti e figli di...
Porta!
Le patacche che ti ammolla quello là, c'ha di tutto, pezzi d'auto, spade antiche, quadri falsi e la foto nuda di Brigitte Bardot. Che roba usata, ma chissà chi l'ha portata, quanto vuoi. Quella lì non è possibile che lei insieme a un altro, non è certo suo fratello quello, e se l'è scelto proprio bello, ci son cascato come un pollo.
Ragà, che ha fatto? Ma sti garzoni, li voglio o non li voglio?
Porta portese!
la bella voce, la sempre bella voce di Claudio Baglioni. Siamo arrivati alle 9:40. Allora, c'è scritto qualcuno da Zurigo. Effettivamente anche Aris dice: confermo, a Zurigo non si riesce a sentire la rete 2 via DAB. Ovviamente la si può sentire tramite l'online, tramite la rete, tramite il PC, il personal computer, e soprattutto sulle applicazioni del vostro smartphone. Allora, il tema comunque ci sta, lo ha evocato, lo ha insomma detto anche il nostro precedente ospite, il poeta Pietro De Marchi. Sicuramente il tema sarà oggetto di una breve spiegazione in Ci sentiamo venerdì, nella prossima puntata di Sergio Savoia e Danny Rauseo. Dirò a loro appunto di spiegare il perché, i motivi per cui la rete 2 sul DAB non si sente a Zurigo. Comunque prendiamo assolutamente atto. Parliamo adesso di un altro tema, ritengo interessante. Prima si diceva, ai noi, della libreria Oepli che rischia di chiudere a Milano, e siamo sempre a Milano, andiamo ancora a Milano, con per fortuna invece la nascita, l'inaugurazione di una biblioteca dello sport. Quindi riparliamo di libri, la biblioteca dello sport dedicata a Gianni Mura, che sarà inaugurata il prossimo 25 febbraio. Ed è una bella cosa, ed è una splendida iniziativa. Ne parliamo con Paolo Maggioni, giornalista della RAI e ideatore del progetto. Paolo Maggioni, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie mille di questo invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie a lei per essere con noi stamattina sulla Rete 1. Allora, velocemente, la brutta notizia della chiusura probabile, speriamo di no, della libreria Oepli?
Sì, è una bruttissima notizia per la città, è un luogo storico, un presidio culturale straordinario, chiunque a Milano lo conosce. Sono 89 i lavoratori e le lavoratrici che andranno in cassa integrazione, la libreria, la casa editrice. Insomma, è una bruttissima notizia per la nostra città, per la scena culturale italiana tutta, e speriamo insomma che in extremis si possa trovare una soluzione. Posso ricordare della libreria Oepli la straordinaria competenza dei librai, l'amore per la cultura che davvero si respira in quel luogo magico a pochi passi dal Duomo, per cui davvero speriamo si possa trovare una soluzione. Un abbraccio fortissimo a tutti i dipendenti che andranno in cassa integrazione.
Assolutamente, condividiamo il suo pensiero, e anche noi abbracciamo insomma tutti coloro che lavorano per la libreria Oepli. Allora, veniamo alla vostra biblioteca, una bellissima iniziativa, un modo credo molto vivo, molto, molto bello per ricordare Gianni Mura e la sua idea di mondo. Gianni Mura, grande giornalista sportivo, si dice l'erede di Gianni Brera, fra i più grandi direi, fra i giornalisti sportivi di sempre. Allora, avete avuto questa ottima iniziativa e soprattutto inaugurerete la biblioteca, e adesso ci spiegherà che cosa intendete come biblioteca dello sport e per lo sport, in un periodo olimpico. Quindi Milano sta vivendo giorni molto intensi, molto appassionanti e coinvolgenti, direi emozionanti, e voi vi inserite direi con questa ottima trovata.
Grazie mille. Sì, è un percorso di un paio d'anni di lavoro con l'associazione Altro Pallone, che ha voluto dare il via a questa iniziativa per ricordare uno dei suoi storici soci fondatori, Gianni Mura, che è stato per tanti anni anche il presidente del premio Altro Pallone, che è una sorta di pallone d'oro alternativo che viene dato ogni anno allo sportivo che si distingue nel mondo del calcio, e non solo, per il suo impegno contro il razzismo, contro ogni forma di discriminazione. Allora ci è venuto in mente di continuare a tenere viva la memoria di Gianni nella sua Milano attraverso un'iniziativa che immagino gli sarebbe piaciuta, che parte proprio dalla sua idea di mondo, quindi una sorta di astronave analogica in un mondo che corre via veloce, la biblioteca dello sport, che raccoglie le storie dei grandi sportivi, i grandi romanzi legati a tutte le iniziative sportive, il pallone non solo, il ciclismo tanto amato da Gianni Mura, e naturalmente abbiamo trovato una sede in via Federico Confalonieri 3 nel quartiere Isola, per cui proprio al centro di una Milano che è stata una Milano popolare, che oggi è una Milano internazionale, la Milano dei grattacieli, ma noi siamo in un bellissimo condominio di ringhiera, e questo ci fa davvero molto piacere, perché ci piace anche l'idea che questa biblioteca possa tenere insieme le tante Milano che compongono una sola Milano. Si può donare il proprio libro sportivo, lo possono fare gli autori, le case editrici, lo possono fare i cittadini. Li invitiamo tutti il 25 febbraio con noi, perché taglieremo idealmente il nastro di questa lunga avventura. Ma quello che immaginiamo non è solo una collezione collezione di libri, tra l'altro gestiti da una bibliotecaria professionista, ma sarà un luogo vivo, vivace, di incontri, di dibattiti, dove registrare podcast, dove stare insieme, dove riflettere sullo sport come fatto sociale e culturale, e soprattutto dove poter fare cittadinanza in una Milano che è un problema che insomma hanno molte metropoli nel mondo, fatica spesso per la velocità, per i ritmi, per il lavoro, a trovare il tempo per le relazioni, la gratuità delle relazioni e tutto questo. Per cui vi aspettiamo il 25 di febbraio, sarà una giornata molto bella e poi da lì comincerà, speriamo, un percorso virtuoso e un regalo per la nostra Milano.
Voi scrivete nella presentazione che sarà uno spazio aperto dove studiare, giocare, incontrarsi, dibattere su sport, cultura e società. Lei prima ha ricordato giustamente che lo sport è un fatto sociale e culturale e soprattutto un modo vivo per ricordare Gianni Mura, la sua idea di mondo. Beh, Gianni Mura giocava anche con le parole.
Era uno straordinario giocatore da questo punto di vista, era campione di mnemonica, era campione di anagrammi, era una persona che sapeva scegliere l'aggettivo migliore per descrivere un'impresa oppure il tonfo di un brocco. Ne ha raccontati tanti, appunto, di eventi sportivi, i suoi tour, le sue fiamme rosse, lo spazio dei sogni dei ciclisti, i campionati di calcio e tantissime altre manifestazioni che appunto abbracciavano anche le altre grandi passioni, la musica, l'enogastronomia, insomma un racconto davvero a tutto tondo. Speriamo con questa biblioteca di riuscire a trasmettere anche alle future generazioni, ovviamente attualizzando il messaggio, perché Gianni per primo non avrebbe amato, immagino, una sorta di mausoleo in suo ricordo, ma di portare avanti questa idea di mondo molto, molto positiva, molto colta, molto popolare, molto nobile, che sia una sorta di grande abbraccio anche a tutte le nostre passioni, a quell'umanità varia così cara a Gianni.
Certo, quasi una funzione civile questa biblioteca dello sport dedicata appunto a Gianni Mura. Lei ha detto bene prima, è quasi come se un'astronave analogica piombasse e arrivasse a Milano con tanti libri e soprattutto con questo spazio aperto. Io quando penso a Gianni Mura nella Svizzera italiana penso subito a Giancarlo Dionisio, già nostro collega alla RSI, ottimo giornalista sportivo per tanti anni al seguito soprattutto del Tour de France, dove, Giancarlo, buongiorno, c'era anche Gianni Mura.
Buongiorno, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto. Effettivamente con Gianni abbiamo percorso parecchi Tour de France, l'ultimo dei quali in qualità di autista, sostituto di quel personaggio fantastico che fu Carletto, grande amico di Gianni Mura. Mi è piaciuta moltissimo l'immagine di astronave analogica, perché se c'era una persona che aveva poco a che fare col digitale e la modernità dal punto di vista tecnologico, non dal punto di vista delle idee, era proprio Gianni Mura, che fino quasi all'ultimo aveva resistito alla lusinga del computer. Il ticchettio della sua Olivetti Lettera 20 la si sentiva fino praticamente al 2014-2015, poi purtroppo gioco forza aveva dovuto cedere alle tentazioni della tecnologia.
Giancarlo, io ricordo Gianni Mura, qualche volta l'abbiamo invitato, l'hai invitato soprattutto tu a Lugano per delle serate, per dei dibattiti, soprattutto per delle conferenze, un personaggio estremamente umile, molto affabile, molto così, molto carino, una bella persona.
Ma senza dubbio una persona straordinaria. Io prima ancora che come autore, uno scrittore comunque di grandi qualità, un giornalista straordinario, lo ricordo per la sua generosità emotiva, per la sua curiosità, la sua tensione verso il sapere, l'intelligenza viva, rapida nel cogliere anche gli aspetti nuovi di qualsiasi vicenda, e poi il senso dell'umorismo. Voi avete parlato dei giochi di parola, dei calambur. È un'attività che per Gianni copriva perlomeno 18 ore su 24, magari anche di notte. Io ricordo i lunghi viaggi in traserta al Tour de France, erano opportunità per delle mnemoniche, come citava il collega in precedenza, e ogni due minuti saltava fuori l'anagramma, il gioco di parole che ti sorprendeva. È una sorta di, come dire, di barocchismo, però senza assolutamente nessuna leziosità. Era di una intelligenza vivace, incredibile. Gianni era una persona divertentissima. con tutti gli slanci verso il sociale, verso gli altri di cui parlavate.
Certo, era un giornalismo, Giancarlo, il suo, direi colto, raffinato anche per le sue scelte lessicali, ma estremamente, per tornare al titolo della nostra trasmissione, estremamente popolare, perché lo si leggeva e lo si capiva immediatamente.
Ma senza dubbio Gianni non scriveva per un'elite, scriveva per essere capito, e credo che la dimostrazione fosse anche il fatto che lui fosse riconosciuto tra la gente. A me capitava di entrare in un ristorante al giro, al tour, e molte persone con discrezione lo avvicinavano per parlare, per ascoltarlo, per scambiare due parole con lui. Non era un personaggio televisivo, perché le sue apparizioni alla Rai sono state molto ridotte, fugaci, ma il nome di Gianni Mura, con quella foto sulle rubriche, sia sul Venerdì, su Repubblica, lo hanno reso riconoscibile e hanno portato la gente, ma il lettore comune, ad amarlo, a volergli bene.
Paolo Maggioni, già che c'eravate, non si poteva pensare a ideare una biblioteca dei due Gianni? Pensando anche all'altro grande Gianni Brera, non c'è una biblioteca, credo, guarda, per Gianni Brera.
Antonio, è una bellissima idea. Tra l'altro Gianni Brera e Gianni Mura condividevano stessa città, le stesse passioni, lo diceva benissimo Giancarlo, gli stessi ristoranti, anche le stesse serate che diventavano albe tra una mnemonica e una partita di carte, i fumi di mille sigarette. Ci pensiamo, perché naturalmente noi siamo disponibili ad accogliere i fondi anche di altri grandi autori. Abbiamo avuto l'onore, insomma, di ricevere 16 scatoloni di volumi che appartenevano a Gianni Mura, ce li ha donati la moglie Paola Giusti, ma tutti gli amici, davvero, penso a Beppe Smorto, Emanuele Audizios, tutti ci sono davvero stati molto vicini in questa avventura. E lo immaginiamo così come la famiglia di Roberto Perrone, altro indimenticabile giornalista scomparso prematuramente, o di David Messina, ci hanno già donato parte dei loro libri. Per cui quello che ci piacerebbe fare, naturalmente l'invito è rivolto anche a voi, una piccola grande casa dello sport raccontato a Milano, che è un po' la capitale dell'editoria, ma è anche una straordinaria capitale dello sport, e tutto questo sotto l'egida, diciamo, di San Siro, che abbiamo dipinto in questa specie di grande cappella Sistina dello sport che stiamo costruendo, perché lo spazio lo spazio più alto per poter disegnare è proprio quello del soffitto. Questo San Siro che ci guarda, che ci abbraccia in qualche modo, un'opera straordinaria di Osvaldo Casanova, e in qualche modo ci invita a continuare a sfidarci non solo nella raccolta, ma nella produzione di cultura attraverso i libri di sport.
Fra l'altro, dal 25 al 28 febbraio, in questo nuovo spazio in via Confalonieri 3, nel pieno del quartiere Isola, accoglierete un fitto calendario di eventi e di appuntamenti. Non c'è solamente la biblioteca e Gianni Mura, ci sono tanti ospiti interessanti, insomma, è qualcosa che diventa un evento su più giorni.
Sì, noi cominciamo con questi 4 giorni, poi il 21 di marzo facciamo la muratona, è un gioco di parole che a Gianni sarebbe piaciuto, è la maratona delle letture di Gianni. Questo è il 21 marzo, primo giorno di primavera e giorno della sua scomparsa, ma in questi primi 4 giorni inaugurali facciamo davvero il punto su tantissimi temi, facciamo il punto sulla letteratura sportiva, sul calcio e la scrittura, facciamo il punto sullo sport che lotta contro l'omofobia, facciamo il punto su Milano, città olimpica che deve ripartire dal basso, secondo noi, anche dal punto di vista della pratica sportiva. Sarà con noi Serse Cosmi, saranno con noi atleti paralimpici per lanciare anche i giochi che cominciano il 6 di marzo, saranno con noi tante persone per parlare anche dell'aspetto sociale del calcio, dello sport. Penso per esempio a Bruno Cerella, Slam Dunk, grande giocatore dell'Olimpia Milano. Insomma, racconteremo la storia di Alessandro, che forse ricorderete, il ragazzo che è scomparso sul playground dei girasoli, che è diventato un vero e proprio simbolo di comunità dopo che qualcuno ha pensato di strappare quei girasoli nel cuore di quel playground che la mamma portava ogni giorno, e da quel giorno viene sommerso quel campo di girasoli che vengono portati da tantissime persone. Insomma, davvero saranno 4 giorni molto belli. Sarà con noi, pensa, anche l'ex presidente del Chievo Campedelli, che racconterà, insomma, come è finito quel sogno che aveva ispirato anche articoli straordinari di Gianni Mura. Davvero un calendario molto ricco, Giuseppe Pastore ci parlerà di Alberto Tomba, insomma davvero una bellissima partenza, e poi speriamo che anche dalla vicina Svizzera possano arrivare
invitatori,
contributi e naturalmente
anche qualche libro magari
anche ai vostri ascoltatori, molto volentieri, molto
anche
volentieri,
perché...
vi aspetto e...
Sì, i libri, e poi soprattutto vedo i messaggi che stanno arrivando, molti nostri ascoltatori come Franco da Massagno ricordano Gianni Mura, hanno letto i suoi libri, insomma lo seguivano soprattutto al Tour de France, quindi una persona cara davvero a tutti, e questo spazio vivo e aperto dove lo sport, lo abbiamo detto, in questa biblioteca dello sport dedicata al grande Gianni Mura diventa racconto, memoria e anche strumento di cittadinanza, diciamo ha una sua funzione sociale e civile. Giancarlo, in chiusura, tu che hai conosciuto benissimo Gianni Mura, il suo sport, qual era il suo sport che aveva nel cuore? Più il ciclismo, più il calcio?
Ma è difficile, lui era partito come garzone di bottega, credo alla Gazzetta, occupandosi prevalentemente di ciclismo, poi è passato decisamente al calcio, si riteneva un uomo prestato dal calcio al ciclismo nel mese di luglio perché era infatuato di Tour de France e di Francia, tant'è vero che nel febbraio del 2020 ci eravamo sentiti per progettare il prossimo tour, quello che diciamo che lui non ha mai disputato. E gli avevo fatto notare che la Grand Boucle si sovrapponeva con gli europei, che poi sono stati rinviati a causa della pandemia l'anno successivo. Lui mi aveva detto, ma certo, il tour è il tour, e soprattutto prepara già i bagagli che andiamo. Credo che l'appuntamento di luglio per lui fosse una sorta di vacanza culturale, globale, in cui
si
abbandonava... E gastronomica soprattutto, le cene erano dei rituali di 4 ore, mi spiace di averlo convinto troppo tardi sull'importanza della colazione e di ridurre, comunque di diluire i pasti su 4, magari anche con il tè, con i biscottini delle 5, mentre per lui era tutto concentrato nella cena che era un rituale straordinario, anche per tutto quello che io potevo ricevere da lui in termini di sapere e di conoscenza.
Giancarlo Dionisio, grazie mille per aver ricordato Gianni Mura con noi. Giancarlo, collega, giornalista e per tantissimi anni giornalista sportivo per la RSI. Paolo Maggioni, giornalista della RAI, ideatore del progetto. Grazie anche a lei, tanti auguri per questa bella iniziativa, la Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura. Sicuramente ne riparleremo,
grazie.
Così ci direte come va avanti la biblioteca, quanti libri insomma sono arrivati e soprattutto se questo spazio è davvero vivo e aperto e lo sport continuerà ad essere.
Giancarlo, l'aspettiamo il 21,
verremo
il 21 marzo per la moratoria.
21 non credo, ma verrò comunque più tardi, senza dubbio, con grandissimo piacere.
L'aspettiamo.
Grazie mille, grazie a Paolo Maggioni e a Giancarlo Dionisio per aver parlato e per aver raccontato questa bella iniziativa, la Biblioteca dello Sport, dedicata a Gianni Mura.
Dal finestrin rodon al cacciafer alla grappa e guarda tutto il mondo.
Che dis?
Caro ti pedarmi a fo più il signor.
Perché?
Perché i preti d'Italia i mangia tutto coslor. Perché i preti d'Italia i mangia tutto coslor. Siamo ronciur che il gabbia di Danè i fan 50 miglia per curi cadre. Vivi al colpit, signor Indurà, i canta per la strada come tanti disperà, i canta per la strada come tanti disperà. Se avere un povret che il sia in boleta, gamanda del pretin con la semplice stureta, e cantano al miserero spropi da bon. E pimme pumme pam
sette
e giù per tuo giun e canta dal miserero spropi da bon e pimme pumme pam
sette
e giù per tuo giun.